Buongiorno a tutti, da Maria Brenner, bentrovati al nostro appuntamento all'interno di Parliamo di Cultura con l'enciclica Fides et Ratio e in particolare con l'inizio del terzo capitolo, Intellego ut Credam, dove ci eravamo lasciati la volta scorsa, dopo che avevamo visto il capitolo precedente dedicato alla sapienza, per così dire, universale dell'umanità, interrogata attraverso i libri sapienziali. No, dell'Antico Testamento, abbiamo parlato del libro per l'appunto della sapienza che tutto conosce, tutto comprende, come si legge all'interno del libro stesso, del libro dei Proverbi, del libro del Siracide, e abbiamo detto per l'appunto che questi stessi libri sono una prima traccia, per così dire, delle verità perenni che sono vere sempre per chiunque, sono anche dei testi da un certo punto di vista neanche molto conosciuti a livello generale, nel senso che sono legati spesso e volentieri anche libri per l'appunto dell'Antico Testamento che a volte si credono, per così dire, sorpassati, no? Dalla divina rivelazione. Si dice giustamente ed è vero ovviamente che il Nuovo Testamento completa e porta a realizzazione quella che è la storia della salvezza annunciata e anche profetizzata nell'Antico Testamento, ma i libri sapienziali dell'Antico Testamento sono, per così dire, delle verità che non vengono sorpassate da questo punto di vista, anzi restano sempre valide. Siamo al numero 24. E il Papa scrive che racconta l'Evangelista Luca negli Atti degli Apostoli che durante i suoi viaggi missionari Paolo arrivò ad Atene. La città dei filosofi era ricolma di statue, rappresentanti e diversi idoli. Un altare colpì la sua attenzione ed egli ne trasse prontamente lo spunto per individuare una base comune su cui avviare l'annuncio del Kerygma. Cittadini ateniesi, disse. Vedo che in tutto siete molto timorati degli dèi. Passando, infatti, e osservando i monumenti del vostro culto, ho trovato anche un'ara con l'iscrizione al Dio ignoto. Quello che voi adorate senza conoscere, io ve l'annuncio. Atti degli Apostoli 17:22. A partire da qui, San Paolo parla di Dio come creatore, come di colui che trascende ogni cosa e che ha tutto da vita. Continua poi il suo discorso così. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi, i confini del loro spazio, perché cercassero Dio, semmai arrivino a trovarlo, andando come a tentoni, benché non sia lontano da ciascuno di noi. Ovviamente il grande discorso di San Paolo all'Areopago che serve per l'appunto qui al Papa per dire che l'apostolo delle genti mette in luce una verità di cui la Chiesa ha sempre fatto tesoro: nel più profondo del cuore dell'uomo è seminato il desiderio e la nostalgia di Dio. Lo ricorda con forza anche la liturgia del Venerdì Santo, quando invitando a pregare per quanti non credono, ci fa dire: O Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore degli uomini una così profonda nostalgia di te che solo quando ti trovano hanno pace. Esiste quindi un cammino che l'uomo, se vuole, può percorrere. Esso prende il via dalla capacità della ragione di innalzarsi al di sopra del contingente per spaziare verso l'infinito. In differenti modi e in differenti tempi, l'uomo ha dimostrato di saper dare voce a questo suo intimo desiderio. La letteratura, la musica, la pittura, la scultura, l'architettura e ogni altro prodotto della sua intelligenza creatrice sono diventati canali attraverso cui esprimere l'ansia della sua ricerca. La filosofia, in modo peculiare, ha raccolto in sé questo movimento ed ha espresso con i suoi mezzi e secondo le modalità scientifiche sue proprie, questo universale desiderio degli uomini. Tutti, infatti, diceva Aristotele, desiderano sapere, siamo al numero 25, L'oggetto proprio di questo desiderio è la verità. Stessa vita quotidiana mostra quanto ciascuno sia interessato a scoprire, oltre il semplice sentito dire, come stanno veramente le cose. L'uomo è l'unico essere in tutto il creato visibile che non solo è capace di sapere, ma sa anche di sapere. E per questo si interessa alla verità reale di ciò che gli appare. Nessuno può essere sinceramente indifferente alla verità del suo sapere. Se scopre che è falso, lo rigetta. Se può invece accertarne la verità, si sente appagato. È la lezione di Sant'Agostino quando scrive: "Molti ho incontrato che volevano ingannare, ma che volesse farsi ingannare, nessuno". Giustamente, si ritiene che una persona abbia raggiunto l'età adulta quando può discernere con i propri mezzi tra ciò che è vero e ciò che è falso, formandosi un suo giudizio sulla realtà oggettiva delle cose. Sta qui il motivo di tante ricerche, in particolare nel campo delle scienze, che hanno portato gli uomini negli ultimi secoli a così significativi risultati, favorendo un autentico progresso dell'umanità intera. Non meno importante della ricerca in ambito teoretico è quella in ambito pratico, intendo alludere alla ricerca della verità in rapporto al bene da compiere. Con il proprio agire etico, infatti, la persona, operando secondo il suo libero e retto volere, si introduce nella strada della felicità e tende verso la perfezione. Anche in questo caso si tratta di verità. Ho ribadito questa convinzione nella lettera enciclica Veritatis Splendor. Non si dà morale senza libertà. Se esiste il diritto di essere rispettati nel proprio cammino di ricerca della verità, esiste ancora prima l'obbligo morale grave per ciascuno di cercare la verità e di aderirvi una volta conosciuta. È necessario dunque che i valori scelti e perseguiti con la propria vita siano veri, perché soltanto valori veri possono perfezionare la persona realizzandone la natura. Questa verità dei valori l'uomo la trova non rinchiudendosi in se stesso, ma prendersi ad accoglierla anche nelle dimensioni che lo trascendono. E questa è una condizione necessaria perché ognuno diventi se stesso e cresca come persona adulta e matura. Qui ovviamente Giovanni Paolo II sta cercando di descrivere per l'appunto quelle che sono le premesse della indagine filosofica, per così dire, no? Generale, cioè c'è un desiderio, c'è un'ansia, una nostalgia, come viene chiamata, di Dio dentro ognuno di noi. E questa nostalgia di Dio è anche più precisamente nostalgia della verità, nostalgia del vero da conoscere, del bene, del bello. È per così dire ciò che accomuna anche da questo punto di vista tutti gli uomini indipendentemente dal luogo in cui nascono. Ed è proprio tipico dell'uomo, come abbiamo sentito, no? La verità inizialmente si presenta all'uomo in forma interrogativa, cioè con delle domande. Ha un senso la vita? Leggiamo il numero 26. Verso dove è diretta? A prima vista, l'esistenza personale potrebbe presentarsi radicalmente priva di senso, dice qua il Papa. Non è necessario ricordare ai filosofi dell'assurdo né ricorrere alle provocatorie domande che si trovano nel libro di Giobbe per dubitare del senso della vita. L'esperienza quotidiana della sofferenza, per esempio, proprio di altrui, la vista di tanti fatti che alla luce della ragione appaiono inspiegabili, bastano a rendere ineludibile una questione così drammatica come quella sul senso. A ciò si aggiunga che la prima verità assolutamente certa della nostra esistenza, oltre al fatto che esistiamo, è l'inevitabilità della nostra morte. Di fronte a questo dato sconcertante, si impone la ricerca di una risposta esaustiva. Ognuno vuole e deve conoscere la verità sulla propria fine. Vuole sapere se la morte sarà il termine definitivo della sua esistenza, o se vi è qualcosa che oltrepassa la morte, se gli è consentito sperare in una vita ulteriore oppure no. Non è senza significato che il pensiero filosofico abbia ricevuto un suo decisivo orientamento dalla morte di Socrate e ne sia rimasto segnato da oltre 2000 anni. non è affatto casuale, quindi, che i filosofi, dinanzi al fatto della morte, si siano riproposti sempre di nuovo questo problema, insieme con quello sul senso della vita e dell'immortalità. Sono le grandi domande che, per l'appunto, poi costruiscono la grandezza stessa dell'indagine filosofica, no? A questi interrogativi nessuno può sfuggire, né il filosofo né l'uomo comune, dice infatti Giovanni Paolo II. Dalla risposta ad essi data dipende una tappa decisiva della ricerca, se sia possibile o meno raggiungere una verità universale e assoluta, come vediamo si sta delineando poi anche il cammino verso la verità, appunto, in senso filosofico. Di per sé ogni verità, dice Giovanni Paolo II, anche parziale, se è realmente verità, si presenta come universale. Ciò che è vero deve essere vero per tutti e per sempre. Oltre a questa universalità, tuttavia, l'uomo cerca un assoluto che sia capace di dare risposte e senso a tutta la sua ricerca, qualcosa di ultimo che si ponga come fondamento di ogni cosa. In altre parole, egli cerca una spiegazione definitiva, un valore supremo, oltre il quale non vi siano né vi possano essere interrogativi o rimandi ulteriori. Le ipotesi possono affascinare, ma non soddisfano. Venne per tutto il momento in cui, lo si ammetta o no, si ha bisogno di ancorare la propria esistenza ad una verità riconosciuta come definitiva, che dia certezza, non più sottoposta al dubbio. I filosofi, nel corso dei secoli, hanno cercato di scoprire e di esprimere una simile verità, dando vita a un sistema o una scuola di pensiero. Al di là dei sistemi filosofici, tuttavia, vi sono altre espressioni in cui l'uomo cerca di dare forma a una sua filosofia. Si tratta di convinzioni o esperienze personali, di tradizioni familiari e culturali, o di itinerari esistenziali in cui ci si affida all'autorità di un maestro. In ognuna di queste manifestazioni, ciò che permane, scusate, sempre vivo, è il desiderio di raggiungere la certezza della verità e del suo valore assoluto. In realtà, tutti noi, sta dicendo per l'appunto Giovanni Paolo II, in qualche momento della vita facciamo filosofia, per l'appunto, no? Che lo ammettiamo oppure no. Tutti noi seguiamo la ricerca della verità in qualche contesto, no? Persino chi non la segue mai abitualmente. Perché? Perché naturalmente la verità ha anche delle manifestazioni, per così dire, come abbiamo sentito, parziali, e quindi naturalmente ognuno segue anche solamente per un po' la verità, no? Una vita senza una ricerca della verità in qualunque contesto sarebbe quella sì, evidentemente assurda, no? In realtà noi ci affidiamo per l'appunto alla verità in tanti contesti della nostra vita, specialmente ovviamente nell'età della crescita, perché dobbiamo per forza affidarci a qualcuno per andare avanti, ma poi anche oltre. Non sempre, è doveroso riconoscerlo, la ricerca della verità si presenta con una simile trasparenza e conseguenzialità. La nativa limitatezza della ragione e l'incostanza del cuore oscurano e deviano spesso la ricerca personale. Altri interessi di vario ordine possono sopraffare la verità. Succede anche che l'uomo addirittura la sfugga e non appena comincia ad intravederla, perché ne teme le esigenze. Nonostante questo, anche quando la evita, è sempre la verità ad influenzarne l'esistenza. Ma infatti, egli potrebbe fondare la propria vita sul dubbio, sull'incertezza o sulla menzogna. Una simile esistenza sarebbe minacciata costantemente dalla paura e dall'angoscia. Si può definire dunque l'uomo come colui che cerca la verità. È una cosa che naturalmente ci dà già una prima definizione di chi è effettivamente l'uomo, in in ultima analisi, no? Gli animali, gli altri esseri viventi, non cercano per l'appunto la verità, non hanno questa ansia di ricerca. No? Questo è soltanto tipico dell'uomo in quanto tale. Non è pensabile, aggiunge ancora Giovanni Paolo II al numero 29, che una ricerca così profondamente radicata nella natura umana possa essere del tutto inutile e vana. La stessa capacità di cercare la verità e di porre domande implica già una prima risposta. L'uomo non inizierebbe a cercare ciò che ignorasse del tutto o stimasse assolutamente raggiungibile, cioè se lo cerco è perché in fin dei conti penso di trovarlo. Solo la prospettiva di poter arrivare a una risposta, infatti, può indurlo a muovere il primo passo. Di fatto, proprio questo è ciò che normalmente accade nella ricerca scientifica. Quando uno scienziato, a seguito della sua intuizione, si pone alla ricerca della spiegazione logica e verificabile di un determinato fenomeno, egli ha fiducia fin dall'inizio di trovare una risposta e non si arrende davanti agli insuccessi. Egli non ritiene inutile l'intuizione originaria solo perché non ha raggiunto l'obiettivo. Con ragione, direi, piuttosto che non ha trovato ancora la risposta adeguata. La stessa cosa deve valere anche per la ricerca delle verità nell'ambito delle questioni ultime. La sete di verità è talmente radicata nel cuore dell'uomo che il doverne prescindere comprometterebbe l'esistenza. È sufficiente, insomma, osservare la vita di tutti i giorni per constatare come ciascuno di noi porti in sé l'asilo di alcune domande essenziali e insieme custodisca nel proprio animo almeno l'abbozzo delle relative risposte. Sono risposte nella cui verità si è convinti, anche perché si sperimenta che nella sostanza non differiscono dalle risposte a cui sono giunti tanti altri. Certo, non ogni verità che viene acquisita possiede lo stesso valore. Dall'insieme dei risultati raggiunti, tuttavia, viene confermata la capacità che l'essere umano ha di pervenire in linea di massima alla verità. Può essere utile ora fare un rapido cenno a queste diverse forme di verità. Le più numerose sono quelle che poggiano su evidenze immediate o trovano conferma per via di esperimento. E questo è l'ordine di verità proprio della vita quotidiana e della ricerca scientifica. A un altro livello si trovano le verità di carattere filosofico, a cui l'uomo giunge mediante la capacità speculativa del suo intelletto. Infine, vi sono le verità religiose, che in qualche misura affondano le loro radici anche nella filosofia, e si sono contenute nelle risposte che le varie religioni, nelle loro tradizioni, offrono alle domande ultime. Quanto alle verità filosofiche, occorre precisare che esse non si limitano nelle sue dottrine, talvolta effimere, di filosofi di professione. Ogni uomo, come già ho detto, è in certo qual modo un filosofo e possiede proprie concezioni filosofiche con le quali orienta la sua vita. In un modo o in un altro, se egli si forma una visione globale e una risposta sul senso della propria esistenza. In tale luce, egli interpreta la propria vicenda personale e regola il suo comportamento. È qui che dovrebbe porsi la domanda sul rapporto tra le verità filosofico-religiose e la verità rivelata in Gesù Cristo. Prima di rispondere a questo interrogativo, però, è opportuno valutare un ulteriore dato della filosofia. L'uomo non è fatto per vivere solo, egli nasce e cresce in una famiglia, per inserirsi più tardi con il suo lavoro nella società. Fin dalla nascita, quindi, si trova immerso in varie tradizioni, dalle quali riceve non soltanto il linguaggio e la formazione culturale, ma anche molteplici verità, a cui, quasi istintivamente, crede. La crescita e la maturazione personale, comunque, implicano che queste stesse verità possano essere messe in dubbio e vagliate attraverso la peculiare attività critica del pensiero. Ciò non toglie che dopo questo passaggio quelle stesse verità siano recuperate sulla base dell'esperienza che se ne è fatta o in forza del ragionamento successivo. Nonostante questo, nella vita di un uomo le verità semplicemente credute rimangono molto più numerose di quelle che gli acquisisce mediante la personale verifica. Perché? Perché ovviamente le accettiamo senza contestarle. Tipicamente quando qualcuno ci parla di qualcosa che non conosciamo, noi non mettiamo in dubbio un'esperienza che ha fatto, per esempio, un nostro familiare che ce la racconta, no? Perché? Perché anche se non siamo stati in quel luogo, anche se non conosciamo quelle persone, anche se non abbiamo fatto quel tipo di incontro, però naturalmente diamo credito a chi ce le racconta e quindi in qualche modo ci fidiamo, no? Ci crediamo. Nonostante questo, però, appunto, nella vita di un uomo le vite semplicemente, credo, appunto, rimangono più numerose. E chi, infatti, sarebbe in grado di vagliare criticamente gli innumerevoli risultati delle scienze, su cui la vita moderna si fonda? Chi potrebbe controllare per conto proprio il flusso delle informazioni che giorno per giorno si ricevono da ogni parte del mondo e che pure si accettano in linea di massima come vere? Chi, infine, potrebbe rifare i cammini di esperienza e di pensiero per cui si sono accumulati tesori di saggezza e di religiosità dell'umanità? L'uomo, essere che cerca la verità, è dunque anche colui che vive di credenze. E questo è un primo paradosso. Da una parte l'uomo ovviamente cerca la verità naturalmente, fin dai giorni della sua nascita, quasi si potrebbe dire, ma dall'altra vive di credenza, cioè vive di cose che gli altri gli raccontano e a cui lui deve per forza affidarsi. Nel credere, ciascuno si affida alle conoscenze acquisite da altre persone. È ravvisabile in ciò un'attenzione significativa. Da una parte, la conoscenza per credenza appare come forma imperfetta di conoscenza, che deve perfezionarsi progressivamente mediante l'evidenza raggiunta personalmente. Dall'altra, la credenza risulta però spesso umanamente più ricca della semplice evidenza, perché include un rapporto interpersonale. E mette in gioco non soltanto le personali capacità conoscitive, ma anche la capacità più radicale di affidarsi ad altre persone, entrando in un rapporto più stabile e intimo con loro. È bene sottolineare che le verità ricercate in queste relazioni interpersonali non sono primariamente nell'ordine fattuale in quello filosofico. Ciò che viene richiesto piuttosto è la verità stessa della persona, ciò che essa è, e ciò che manifesta nel proprio intimo. La perfezione dell'uomo, infatti, non sta nella sola acquisizione della conoscenza astratta della verità, ma consiste anche in un rapporto vivo di donazione e di fedeltà verso l'altro. In questa fedeltà, che sa donarsi, l'uomo trova piena certezza e sicurezza. Al tempo stesso, però, la conoscenza per credenza, che si fonda sulla fiducia interpersonale, non è senza riferimento alla verità. L'uomo, credendo, si affida alla verità che l'altro gli manifesta. La verità, cioè, è tante volte data dalle esperienze, per l'appunto, che noi facciamo, che non facciamo personalmente, ma che viviamo ugualmente perché altri ce le testimoniano. Quanti esempi si potrebbero portare per illustrare questo dato? Il mio pensiero, però, dice il Papa, corre direttamente a chi? Alla testimonianza dei martiri. E qui entriamo già un po' più profondamente nel campo religioso. Il martire, infatti, è il più genuino testimone, questo significa la parola in greco antico, della verità sull'esistenza. Egli sa di aver trovato nell'incontro con Gesù Cristo la verità sulla sua vita, e niente e nessuno potrà mai strappargli questa certezza. Né la sofferenza, né la morte violenta lo potranno fare recedere dall'adesione alla verità che ha scoperto nell'incontro con Cristo. Ecco perché fino ad oggi la testimonianza dei martiri affascina, genera consenso, trova ascolto e viene seguita. Questa è la ragione per cui ci si fida della loro parola. Si scopre in essi l'evidenza di un amore che non ha bisogno di lunghe argomentazioni per essere convincente, dal momento che parla ad ognuno di ciò che egli nel profondo già percepisce come vero e ricercato da tanto tempo. E il martire, insomma, provoca in noi una profonda fiducia, perché dice ciò che noi già sentiamo e rende evidente ciò che anche noi vorremmo trovare la forza di esprimere. È anche lui, per così dire, un filosofo da questo punto di vista, perché ci trasmette, ci comunica l'essenza, no? della verità. E noi crediamo, per l'appunto, alla forza della sua testimonianza, proprio in virtù di ciò che egli fa. Si può così vedere che i termini del problema vanno progressivamente completandosi. L'uomo per natura ricerca la verità. Questa ricerca non è destinata solo alla conquista di verità parziali, fattuali o scientifiche. Egli non cerca soltanto il vero bene per ognuna delle sue decisioni. La sua ricerca tende verso una verità ulteriore che sia in grado di spiegare il senso della vita. È perciò una ricerca che non può trovare esito se non nell'assoluto. Grazie alla capacità insita nel pensiero, l'uomo è in grado di incontrare e di riconoscere una simile verità. In quanto vitale ed essenziale per la sua esistenza, tale verità viene raggiunta non solo per via razionale, ma anche mediante l'abbandono fiducioso ad altre persone, che possono garantire la certezza e l'autenticità della verità stessa. La capacità e la scelta di affidare se stessi e la propria vita a un'altra persona costituiscono certamente uno degli atti antropologicamente più significativi ed espressivi. Non si dimentichi che anche la ragione ha bisogno di essere sostenuta nella sua ricerca di un dialogo fiducioso e di un'amicizia sincera. Il clima di sospetto e di diffidenza che a volte circonda la ricerca speculativa dimentica l'insegnamento di filosofie antiche, i quali ponevano l'amicizia come uno dei contesti più adeguati per il retto filosofare. E la prossima volta, non a caso, approfondiremo il rapporto che è all'interno del capitolo 4 tra la fede e la ragione, perché proprio da questa relazione, proprio da questo dialogo, nasce quella che è la verità nel senso più alto, no? Ci sono verità, per l'appunto, che l'uomo apprende e può spiegare scientificamente, ma ci sono altre che sfuggono alla scienza, alla ricerca, per così dire, pragmatica, e allora sono quelle che si possono scoprire perché Dio stesso ce le rivela. Fede stessa ce ne dà in qualche modo prova, no? È il capitolo centrale, anche uno dei più importanti dell'enciclica, e non a caso arriveremo poi lì a le grandi encicliche anche del Magistero di Giovanni Paolo II, oltre che naturalmente la testimonianza, lì sì, è davvero sempre perenne di verità di San Tommaso d'Aquino, filosofo dei filosofi. Io vi ringrazio per oggi per l'ascolto e per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime conversazioni di Parliamo di Cultura. Grazie a tutti, Domare Ebbene, a risentirci.